Libri e autori. Proposte di lettura della tua radio preferita. Radio Fly.
Ciao, buongiorno, bentrovati a questo nuovo appuntamento di Libri Autori. Questa mattina parleremo di un tema molto particolare in linea con i tempi, quello che è il mondo virtuale, il mondo di internet e l'interazione con i nostri, con la nostra vita. Una volta eravamo abituati ad una vita fisica che vivevamo nella vita di tutti i giorni, in realtà oggi abbiamo anche una vita virtuale. Ne parliamo di tutti questi aspetti con la psicologa, psicoterapeuta, la carissima dottoressa Elisa Marcheselli, che è qui questa mattina. Ciao Elisa, buongiorno.
Ciao. Ciao Giuseppe, grazie a Radio Fly e un saluto a tutti i nostri amici.
Allora, per noi è un piacere che tu sia qui, anche perché adesso, oltre che psicologa e psicoterapeuta, sei anche scrittrice. Hai voluto portare la tua professione in questo libro. Ci racconti perché?
È frutto di un intenso lavoro, ma soprattutto, diciamo, di esperienza pratica sul campo. Già da 10 anni ormai lavoro sui temi cari del pericoli del web, tutto ciò che ha a che fare con il magico mondo della psicologia digitale, e quindi raccogliendo esperienze, alla fine ho trovato la forza, perché è stata un'impresa naturalmente che non è durata un anno, ma ci ho messo molto anche tra i vari impegni che dovevo svolgere, e ho deciso di creare una sorta di libro, di manuale molto pratico, molto informale, quindi capace di poter parlare a un pubblico variegato e che potesse essere magari uno strumento utile per chiarire dei dubbi, per dare dei suggerimenti, però anche per mettere un po' in guardia, ma anche per parlare di tante opportunità e di tante meravigliose cose che il mondo del web oggi ci può offrire.
È chiaro, il titolo Senza controllo già però ci pone un po' una sorta di spettro, di un rischio, insomma, di questo mondo.
Non è rassicurante il senza controllo, anche perché la maggior parte delle persone nella modernità della nostra vita tende ad avere eccesso di controllo, quindi il titolo l'ho scelto apposta, Giuseppe, proprio per sollecitare qualcosa che ogni tanto perdiamo, ma che forse è anche un'illusione, quello di avere un controllo totale su ciò che noi facciamo, soprattutto quando siamo nel mondo del web. Se non conosciamo bene certe dinamiche, certi modi di comunicare, certi modi di relazionarci anche all'interno del mondo digitale, siamo delle vittime, non siamo artefici, diciamo, e costruttori del nostro destino anche nel mondo del web.
Tu parli anche di minacce, no? Si dice minacce del web vista dalla psicologia. Perché la psicologia è così importante per capire come interagisce il web nella nostra mente? Perché non ce ne accorgiamo forse, Elisa?
La consapevolezza è una parola chiave sicuramente che troverete anche nel libro, ma la psicologia nasce come una scienza che studia i comportamenti umani, ma li studia anche nella sua evoluzione e cercando di capire come gli eventi, le situazioni, le tecnologie possono in qualche modo modificare il nostro modo di comunicare, di percepire e di rapportarsi con noi stessi ma anche con gli altri. È innegabile che il mondo digitale ha stravolto le nostre vite, siamo tutti sicuramente coinvolti nell'evoluzione del mondo digitale, ma anche abbiamo esperito tutti quanto ad esempio la pausa Covid abbia in qualche modo modificato, accelerato tutto ciò che ha a che fare con l'utilizzo del mondo del web. Quindi la psicologia deve essere uno strumento anche al servizio per comprendere come il mondo digitale in qualche modo può essere una minaccia se non utilizzato nella maniera consapevole, quindi si parla anche di educazione digitale, che noi adulti in qualche modo dobbiamo arrogarci questo ruolo di essere promotori di questa educazione digitale, e poi anche però di saper cogliere gli aspetti pratici ma anche quegli aspetti moderni che il mondo digitale come opportunità ci offre tutti i giorni se lo sappiamo utilizzare.
Oggi tutte le cose più importanti del nostro vivere, dalla vita amministrativa, quella politica, quella istituzionale, si svolgono nel web. Oggi si va sempre più, si utilizza sempre più questo strumento, però con questo si accompagna il rischio di non poterne più fare a meno, e questo possa creare una parola che mi pare tu usi, la dipendenza. Ecco, che non è diversa da quello che ho capito di quelle delle droghe, di una dipendenza chimica. Che succede? Proprio per spiegarcelo, Elisa.
in realtà sì, si diventa dipendenti non da una sostanza, ma da un comportamento che reiterato, ripetuto nel tempo, alla fine ci crea un condizionamento molto forte, quindi che ci va a creare una sorta di dipendenza. E facciamo un esempio pratico. La capacità che il web ha di crearci dei condizionamenti è stata studiata soprattutto nei famosi like, nei post che noi pubblichiamo sui vari social network. Quindi pubblichiamo, e questo è anche molto sperimentato nei giovani, correlato addirittura, pensate, al senso di autostima che loro stessi hanno, però più like ricevono un vario post che mettono sul web, più in qualche modo sono stimolati a riprodurre foto, a ricondividere e a sperimentare anche nuove situazioni dell'esposizione del web. Quindi questa capacità di rinforzo che il web ha grazie a questo meccanismo di ricompensa va a incidere esattamente come fa una sostanza nei nostri circuiti neuronali, quindi andando a scomodare il magico mondo del sistema dopaminergico, per usare una parola specifica.
La dopamina, questa sostanza che sì.
Che è proprio lei che si occupa della capacità di darci piacere nel momento che noi compiamo una determinata azione. Quindi più noi riscontriamo una sorta di piacevolezza nel momento che navighiamo, nel momento che condividiamo, e più questo comportamento che diventa assolutamente molto pratico, ma anche facile da poter ripetere e quindi molto molto ripetuto durante l'arco delle nostre giornate, va a scaturire un comportamento che appunto diventa necessario, del quale spesso, come qualche youtuber già mostra in tanti video, ci sono tanti bambini, ragazzi che possono fare delle grandi scenate qualora gli si possa togliere il dispositivo tecnologico da sotto le mani, o staccare magari bruscamente una PlayStation, un gaming, nel momento che un ragazzo è all'impresa con un gioco. Quindi sono sicuramente degli esempi che non vanno banalizzati, ma che spesso vanno interpretati come qualcosa che forse è andato al di là di un limite. Per questo non è facile disegnare una linea di demarcazione con ciò che è già una dipendenza o ciò che ancora non lo è, proprio perché siamo invasi da questo utilizzo del mondo digitale, e personalmente credo che ne siamo tutti dipendenti ormai. Però ecco, forse è giusto farne un processo all'inverso, cercare in qualche modo di dedicarsi a dei momenti dove non entriamo in ansia, in quella fobia digitale, che anche questa incuriosisce molto il mondo della clinica, e quindi possiamo essere sereni anche se non siamo assolutamente connessi 24 ore su 24.
Come facciamo ad accorgersene? Questo è riferito sicuramente ai più giovani, ma anche a quelli della nostra età, mia età, che insomma non è che ne fanno poi un uso così poco moderato, no? Noi vediamo tante volte le scene, andiamo in un ristorante, vediamo le famiglie che magari tutti guardano il telefonino, cioè non ci si accorge che ormai è diventata una cosa che è parte di noi. Come facciamo a svegliarci da questa cosa, Elisa?
La consapevolezza dei nostri comportamenti è sicuramente alla base di un equilibrio, di anche un benessere che possiamo raggiungere se siamo assolutamente coscienti delle azioni che noi compiamo e di quelle che ci possono poi alla fine creare a livello anche di sentimenti, a livello di emozioni, al di là proprio dello specifico uso del mondo digitale. All'interno invece di come noi utilizziamo tutto ciò che ci può connettere con il mondo virtuale, è doveroso fare alcune riflessioni dove non è che c'è una ricetta specifica. Oggi le medie statistiche, ne parlo anche un po' nel mio libro, parlano di 2 ma anche 4 ore giornaliere spese nella connessione online. Quindi se questa connessione in certi momenti sicuramente può esserne fatta a meno, perché è possibile fare qualcosa di diverso, interagire diversamente con le persone, ecco, io consiglio di iniziare a sostituirla con un'altra modalità, perché sta prendendo massivamente spazio quando forse non necessariamente ne abbiamo sempre bisogno. Quindi riflettere è un po' faticoso, la nostra mente è anche pigra, in psicologia si parla di euristiche, di economie cognitive, quindi lei trova delle scorciatoie e i nostri dispositivi creano delle ottime scorciatoie per la nostra mente, quindi ogni tanto dobbiamo fare un piccolo sforzo che ci permette di migliorarci.
Questo è chiaro. Come sviluppi questo tuo libro per metterci in guardia da queste cose, renderci consapevoli, darci la consapevolezza, ma anche trovare quelle che poi saranno le soluzioni, insomma, no? Quelle, le, come dire, le cure che non so se siano mediche o meno, Elisa.
Faccio una panoramica un po' negativa, un poco rassicurante sicuramente di quello che sono i rischi del web, un tema caro che purtroppo lo ritroviamo sempre nelle cronache anche quotidiane, è il tema del cyberbullismo, di tutto quello che ha a che fare con la violenza che può scaturire anche una chat di messaggistica online. Oltre a questo faccio una panoramica dei cybercrime in generale, di quanto tutto può ledere quello che oggi è una moneta di scambio molto importante, la web reputation, ovvero ciò che il web dice di me. Quindi un professionista sa bene quando questo sia importante anche a livello di fidelizzare dei clienti. Oltre a questa panoramica però dopo c'è una parte molto più rassicurante che parla di tutto quello che è uno sviluppo di potenziamento positivo che, approcciandosi al web in una modalità giusta ed educata, tutti ne possiamo usufruire. Ci sono dei piccoli accorgimenti che io suggerisco prendendo spunto da delle linee guida molto importanti che cito e che faccio un esempio: anche a volte silenziare le notifiche delle chat può essere già un ottimo modo per studiare senza essere distratti, per essere ancora più in grado di concentrarsi, quindi piccoli accorgimenti ma che fanno veramente la differenza.
Quindi dalle piccole cose per iniziare a cercare a curarsi, mi verrebbe da dire. Senti, c'è sicuramente, io penso anche della tua esperienza professionale dentro, dei contatti che hai avuto in questo senso, no? Quanto ci si può spingere a raccontare la vita delle persone in un libro su questi temi che sono veramente importanti, no? Quanto ci si può spingere su questo tema?
Naturalmente come professionista è importantissimo garantire l'aspetto della privacy e dell'intimità della persona proprio nel setting terapeutico, quindi nel libro non si raccontano casi specifici, sono più che case story, situazioni che si possono rincontrare in tanti esempi, in tante esperienze, ma che sicuramente partono dalle mie esperienze professionali che ho maturato in 10 anni di attività su questi temi specifici, parlando anche di psicologia digitale, quindi anche di tutto quello che è quella parte positiva collegata a tanti aspetti dell'intelligenza artificiale, che è qualcosa di diverso dal web, è un aspetto più specifico.
Questo è ancora un passo nel futuro, Elisa, spaventa l'intelligenza artificiale perché è un'interazione ancora maggiore?
È un aspetto ancora più diverso che ci colloca in una posizione anche spazio-temporale diversa, relazionalmente ci coinvolge molto, ci sono tanti esempi di interazione umano-robot che danno un'emotività particolare, dove ci sono scambi relazionali sorprendenti, e ci sono anche lì ancora dei limiti, è tutto da studiare, però per fare un esempio la famosa chat GPT molto utilizzata dai nostri giovani, è in corso anche una fase di ricerca sperimentale, ad esempio per iniziare a diventare un canale di riferimento proprio per i ragazzi che hanno delle difficoltà parlando con un'intelligenza artificiale, confrontandosi su dei temi sociali dove si possono riscontrare delle risposte sicuramente innovative, originali, ma molto etiche e pragmatiche. Forse è giusto sottolineare che il mio pensiero, che penso che sia condiviso dalla maggior parte delle persone, è che non è che si può sostituire il fattore umano. Quindi è un modo per bilanciare determinate opportunità che la tecnologia ci può fornire, però io sono tra quelle che sicuramente il punto di vista del fattore umano lo tiene presente.
Uno dei limiti che veniva attribuito all'intelligenza artificiale che non poteva superare era quella del poter creare delle canzoni, no? Sai che in realtà i brani di Eminem li ha rifatti nuovi, oppure adesso la recente protesta degli attori giù a Hollywood che hanno paura di essere sostituiti con l'intelligenza artificiale. Pensi che ci arriveremo a una cosa del genere?
C'è un esempio di robot, si chiama Sofia, è uno dei robot più originali, che è sorprendente nella capacità di creare delle espressioni facciali, più di 60 espressioni facciali, e quindi entrare in qualche modo in empatia con noi esseri umani. C'è un limite, anche quello di sapere ironizzare, fare dell'umorismo. Ancora l'intelligenza artificiale non riconosce molto bene quando scherziamo o quando diciamo qualcosa per affermarla veramente, quindi ci sono ancora dei limiti, però stiamo andando in una direzione sicuramente che anch'essa si sta perfezionando sempre di più, quindi gli scenari futuristici, come stiamo un po' sperimentando tutti, stanno diventando sempre più realistici.
Per tornare al tuo libro, puoi consigliare questo libro anche eventuali genitori che vedono il comportamento dei figli cambiare? Come cambia, per esempio, da un ragazzo molto espansivo si diventa chiusi? Come cambia? Come possiamo accorgerci che c'è qualcosa che interagisce troppo con nostro figlio del mondo virtuale?
Assolutamente, il libro è scritto per i genitori, per i giovani, quindi questo è stato il mio target di riferimento, prendendo spunto anche dai vari progetti fatti con genitori, figli, alunni, dove ci scambiavamo tanti contenuti e tanti suggerimenti. Un dato sicuro è che quando c'è qualche disfunzionalità, qualcosa che non funziona più nella modalità efficace ed efficiente, ci sono dei segnali. Dei segnali che però vanno saputi osservare, catturare, interpretare, non necessariamente, ma quantomeno prenderne nota, prenderne subito coscienza e fare qualcosa. Il tempo sta scorrendo molto veloce nelle nostre vite, gli eventi sociali sono in continua evoluzione. Ho scritto un libro che sicuramente tra un mese può essere già datato per certi aspetti, perché non è possibile stare dietro alla velocità della tecnologia. Però rassicuro anche i genitori del fatto che non è bisogno essere necessariamente dei tuttologi informati all'ultimo passo di queste evoluzioni. Bisogna essere delle guide, avere delle capacità di sintonizzarsi con il linguaggio giusto dei nostri giovani. Quindi quello che consiglio è anche di sollecitare una sorta di peer education al contrario. Facciamoci insegnare dai nostri giovani, dai nostri figli, quello che noi non sappiamo. E noi però siamo per loro quel contenitore, quello strumento di sicurezza dove loro si possono in qualche modo sempre affidare nel momento che ci siano dei problemi. Oltre a questo ci sono i professionisti che possono aiutare, che possono in qualche modo sempre più di prima dare delle informazioni specifiche e degli aiuti pratici. Quindi non bisogna sentirsi soli, ma bisogna sentirsi forse con un'ampia e gamma vasta scelta di soluzioni, bisogna solo avere il coraggio di intraprenderle.
E qui tu dai un forte aiuto a chi volesse iniziare questa cosa, capire, cercare insomma di anche vedere a che punto è il proprio livello quasi di condizionamento, e poi dopo ci sono appunto i professionisti. Senti, però non è tutto nero il mondo, no? Ci sono anche le cose rose, e tu dici le sue meravigliose opportunità. Vista da una psicologa, queste sono le meravigliose opportunità di un mondo virtuale. Che cosa stuzzica? L'intelletto? Cosa...
Ci sono tantissime curiosità belle, ad esempio nell'ambito della salute clinica l'intelligenza artificiale viene utilizzata, ma faccio un passo indietro con tutto ciò a che fare con la realtà virtuale. Ci sono dei virtual tour, chiamiamoli così, delle sorte di gamer di simulazione dove si può addirittura aiutare le persone a superare attacchi di panico, monofobie specifiche, con progetti basati proprio su questa simulazione, perché un'altra bella caratteristica della nostra mente è che non distingue il reale dall'immaginario. Il mondo dello sport, quando un pilota simula un circuito tramite appunto un gaming, è assolutamente all'interno di quel processo di simulazione mentale che poi nella pratica gli dà un potenziamento. Quindi questo è un esempio di quanto la tecnologia, certo, può essere così creativa ma anche così utile. Inoltre ci sono anche tutti gli aspetti della domotica, dell'internet of thinking, cioè l'internet delle cose, che aiuta tutti i soggetti che hanno disabilità. Per noi è semplice spegnere la luce con un pulsante con la nostra mano, per un soggetto che ha una grande disabilità poter dire abbassa le luci, spegni le luci a un dispositivo tecnologico è qualcosa di acquisito che può migliorare la qualità della vita delle persone più disagiate, che hanno più problematiche anche a livello fisico e cognitivo. Quindi la tecnologia è sicuramente qualcosa che ha fatto fare dei balzi in avanti anche all'interno del mondo sanitario. Si può operare a livello intercontinentale da un robot che ci permette con una telecamera di essere collegato con una sala operatoria dall'altra parte del mondo. Quindi ci sono delle evoluzioni meravigliose, un po' come quando siamo andati nella Luna, no? Qualcosa di grande, di sorprendente che ancora forse dobbiamo comprendere.
Vediamo la copertina del libro, io ti metto in screen e ti faccio l'ultima domanda, che non so se è un tema che hai trattato meno, te la faccio così: il metaverso, perché poi è anche questo ancora di più entrare nel... cioè proprio immergersi completamente, no? Qualcuno mette dei distinguo, diciamo... perderemo completamente quella che è la percezione della realtà fisica. E allora mi viene da pensare a chi è prigioniero del proprio corpo, malati di SLA, sai che sono menti coscienti in un corpo chiuso. Ecco, quello potrebbe essere veramente per fargli vivere una vita. Ecco, dove andremo con questo, Elisa?
Io penso che l'evoluzione sia qualcosa di necessario, ogni cosa è destinata a subire il cambiamento, no? Quindi a fare dei passi in avanti, perché ciò che non si evolve è destinato a morire in qualche modo. Quindi dobbiamo sicuramente un po' combattere le nostre resistenze al cambiamento, che sono naturali, però affacciamoci ecco ai mondi moderni, che sicuramente se noi riusciamo a capirli e a interpretarli, riusciamo a prenderne veramente i benefici e gli aspetti positivi, cercando di bypassare tutto ciò che magari diventa inutile o nocivo per la nostra mente. Quindi io ho una prospettiva che è positiva. Magari abbiamo passato dei periodi di difficoltà, dove le situazioni erano basate su errori anche commessi dalla gestione di determinate informazioni che venivano date in merito agli aspetti della tecnologia digitale. Oggi devo dire per esperienza pratica che anche le scuole parlano di educazione digitale, ci sono tanti progetti su queste aree, quindi i rischi si possono in qualche modo limitare facendo una buona educazione.
E allora io vi ricordo il primo libro, la prima opera della dottoressa Elisa Marcheselli, Senza controllo, le minacce del web viste dalla psicologia e le sue meravigliose opportunità. Senti, in chiusura, ma tu non hai paura che questa intelligenza artificiale poi crei anche dei psicologi, dei psicoterapeuti online?
Mi evolverò in base a questo, inventerò altro.
Va bene, allora ricordiamo Edizioni Helicon, rivediamo nuovamente questo libro di Elisa Marcheselli, che vi consiglio di leggere perché è un libro che ci porta nel mondo del mondo virtuale, questo mondo così importante per noi. Ce ne racconta i pericoli, ma ci racconta anche le soluzioni, ci racconta poi il punto di vista di una professionista, e su questo è tutto dire, perché sapete, oggi si legge anche molte cose che sono scritte da chi magari ne conosce poco degli argomenti, ma Elisa sicuramente non fa parte di quella categoria. Io sono una professionista e io ringrazio Senza controllo, Edizioni Helicon, e io lo leggerò veramente con entusiasmo. Chissà che poi mi spaventerò del web. Che dici dopo averlo letto?
No, sarei ancora più motivato a utilizzarlo nella modalità giusta.
Ecco, bene, grazie alla dottoressa Elisa Marcheselli, e ripeto, vi ricordo, Senza controllo, un libro veramente da leggere. Io vi saluto e al prossimo appuntamento di Libri Autori. Ciao Elisa, grazie
Giuseppe,
del tuo
grazie
contributo, grazie.
Avete ascoltato Libri e Autori, proposte di lettura della tua radio preferita, Radio Fly.